La povertà, la mancanza di libertà, l'obbligo del servizio militare per quasi tutta la vita consumano ogni speranza di vita. Per questo migliaia di eritrei decidono di lasciare il loro paese, ma lungo il viaggio disperato verso l'Europa sono spesso intercettati da trafficanti di uomini e diventano schiavi, vittime di atroci sofferenze. Aganesh Fessah, presidente dell'ONG Gandhi, ripercorre il drammatico percorso di questi giovani.
Vengono aiutati da qualcuno del governo per passare la frontiera, pagando 1.000 o 2.000 dollari per arrivare nel confine del Sudan. Poi c'è qualcuno del governo sudanese che li prende in carica, se sono fortunati, li consegna all'UNHCR oppure li vende ai trafficanti sudanesi che sono i Rashaida. Da lì poi a loro volta vengono venduti ad altri trafficanti egiziani. Poi arrivati vicino al confine in Israele, i trafficanti si smistano. L'essere umano è considerato come merce e lì vengono stabiliti i prezzi, i ricatti da chiedere alle famiglie che partono dai 30 ai 50 mila dollari. Però non è solo questo. Durante tutto il percorso queste persone subiscono delle torture disumane. Le donne vengono violentate. I ragazzi vengono sodomizzati, anche le donne, torturati anche dei bambini se ci sono dei bambini piccoli. Prendono dei tubi di plastica, li bruciano e li fanno colare sulla schiena, sulla testa. Li tengono per delle ore appesi al muro in alto, con la testa in giù, fino a quando non svengono perché non ce la fanno più. Poi li fanno scendere e li picchiano ancora e ancora, ma vengono torturati anche con delle lame roventi. Ci sono stati anche dei traffici degli organi.
Alcuni di questi giovani vengono salvati e liberati grazie al prezioso impegno dell'ONG Gandhi e dello sceicco egiziano salafita Mohammed Ali Hassan Awad, ancora Aganesh Fessah.
Spesso questi ragazzi mi chiamano di notte e di giorno, mi chiedono di aiutarli. Io dico, non paghiamo riscatti, però se voi ci date l'indicazione dove vi trovate, noi vi possiamo liberare. E spesso loro, quando li portano fuori un secondo, loro vedono o la moschea o una piantagione o qualche segnale, mi dicono dov'è la casa dove stanno. Io lo dico allo sceicco e Sheikh Mohammed va a fare un'ispezione del posto. La prima fase è quella di parlare col proprietario della casa, di dire: mi hanno detto che ci sono delle persone, 10 persone, 20 persone da te, che tu l'hai catturate. E loro spesso negano. Lui ci va per 3 volte, cerca di convincerli. Alla fine, alla quarta volta, allora lui con 15 o 10 persone preparate della sua famiglia, armati, si mettono vicino alla casa e io dico ai ragazzi prima di partire, voi a una certa ora, quando i guardiani non ci sono, cercate di venire verso la porta. Noi siamo lì e vi portiamo via. Io in quel momento mando il segnale, parlo in tigrino, dico 2 parole solo e loro allora incatenati vengono e i fratelli di Sheikh Mohammed li prendono e li caricano sul pick-up e li portiamo via.
Durante la conferenza stampa sono state mostrate drammatiche immagini con corpi di giovani eritrei arrivati in Israele e deturpati da torture e violenze. Suora Zezet Kidan è missionaria comboniana di origine eritrea che da anni lavora come infermiera nello Stato ebraico. Qui ha raccolto le testimonianze di molti giovani e visto le loro sofferenze.
Non voglio farvi vedere più perché avete visto cosa io ho visto in Israele. Persone senza mani, distrutti, bruciati. Io non credevo e non volevo credere e non volevo neanche dire che cosa mi dicevano perché era così doloroso. A ripeterlo mi sembrava che lo facevo in realtà, la verità. Non volevo credere.
Oltre al volto disumano di trafficanti di uomini, questi giovani conoscono anche l'indifferenza del mondo. Ancora suora Zezette Kidan.
Anche se queste vittime hanno parlato, hanno detto, hanno fatto film, hanno fatto documentario per poter far sapere al mondo, non si interessa al mondo, scusatemi della parola, intanto sono poveri africani, come tempo di schiavitù. Il perché non si muove? Questo per me è un dolore. E che cosa serve parlare, fare, ancora raccontare, raccontare quando il mondo non si interessa di questa gente che ancora soffre? Però ce l'hanno una grande fede, una grande speranza. Hanno un forte desiderio che domani diventerà migliore. Domani saremo forti, ci aiuteremo. E questa forza di loro e di fede mi dà coraggio di andare ancora e sentirli. Speriamo voi anche non siate in silenzio.
Dopo la guerra tra Etiopia ed Eritrea, durata 30 anni, i confini tra i due paesi non sono ancora delimitati. Questa cornice indefinita provoca gravi conseguenze. Donna Moussie Zeraï, presidente dell'agenzia Besha.
Questo problema irrisolto del confine è diventato un alibi. È diventato un alibi anche per chi sta governando in quel paese per non democratizzare il paese, per non dare le libertà fondamentali per il suo popolo, dicendo siamo ancora in guerra. Quindi la comunità internazionale, il primo impegno che può fare è quello di risolvere questo problema irrisolto da 14 anni, dare la possibilità agli eritrei stessi di dire al loro governo ora che scusa c'è, perché il problema del confine è risolto. Questo è il primo passo. Nel frattempo, la comunità internazionale può impegnarsi con la cooperazione internazionale, rendere vivibile nei paesi limitrofi. Quando gli eritrei scappano, scappano prima in Sudan o in Etiopia. Allora, perché non rendere possibilità di vita migliore in questi paesi con dei progetti? Ovvio che quando parliamo di immigrazione, ah, tutti volete far venire tutta l'Africa in Europa. No, non è vero. Anzi, io sono il primo contrario che gli eritrei o gli altri siano costretti a venire in Europa. Questo vuol dire impoverimento del nostro continente. Ma se non c'è possibilità di vita lì, cosa devono fare queste persone? Allora aiutiamoli perché possano vivere dignitosamente nel loro paese o nei paesi limitrofi, pacificando quell'area, offrendo dei progetti di vita, di lavoro, di studio in quell'area.
Per arginare il drammatico fenomeno del traffico di esseri umani è anche necessaria una diversa gestione dei flussi migratori. José Ángel Oropeza, direttore dell'Ufficio di coordinamento dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
Noi abbiamo proposto non solo un dialogo tra tutti i paesi, ma anche studiare di forma e di canale perché la migrazione irregolare diventi una migrazione regolare. Abbiamo proposto anche centri di accoglienza nel lungo percorso di migrazione nella regione del Sinai, nel Sahel o al nord di Africa.